Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Come abbiamo preannunciato, parleremo della parasha di Shoftim e del significato del regno. Cosa vuol dire essere un re? Cos'è il profondo significato della regalità secondo la concezione della Torah? Specialmente in Italia si parla molto e si critica molto il conflitto di interessi tra un primo ministro e i suoi interessi personali, tra un businessman e la politica. Io non sono né un pro né un anti-berlusconiano, non mi interessa in particolare questo dettaglio, però dalla lezione di questa sera, dall'insegnamento incredibile, traeremo dal significato del re e della monarchia, si chiariranno molti concetti e sicuramente questo controverso problema del conflitto tra politica e interessi personali. Prima di iniziare voglio ricordare che secondo la Torah il sistema ottimale e migliore per portare avanti una società, un paese, un popolo, uno Stato e la monarchia. Il sistema migliore, secondo la Torah, non è un governo, non è l'anarchia, bensì la monarchia. Infatti, quando presto arriverà il re Mashiach, Tzidkenu, Israele tornerà al sistema monarchico, poiché il Mashiach sarà un re. Melech HaMashiach viene chiamato. E molti di voi potrebbero chiedersi una domanda: come mai, secondo la Torah, è tanto meglio essere governati da un re piuttosto che da un governo democratico che rappresenta il popolo? Sappiamo, la storia ci insegna che la monarchia è sempre stata fonte di interessi, guerre e conflitti tra le nazioni. Orgoglio, ogni re ha il suo orgoglio, vuole comandare e trascina il suo popolo in guerre infinite e spargimenti di sangue notevoli. Napoleone, col suo ideale di democrazia e il suo grande orgoglio come grande stratega, è vero che ha vinto tante guerre, è vero che ha portato la Francia a livelli di leadership altissimi, però ha causato per il suo orgoglio tante vittime innocenti. Tutti noi sappiamo quanto l'anarchia sia migliore della monarchia. E allora ci chiediamo: come mai la Torah insiste e ci ordina di essere guidati solo da un re? Per capire questo dobbiamo capire cosa vuol dire essere un re. Inizieremo con un racconto per arrivare a capire cos'è il vero significato della regalità secondo la Torah. E poi capiremo perché il sistema di un monarchico è il miglior sistema di governare e di condurre un paese e un popolo. Un racconto talmudico di un viaggio che Rabbi Gamliel e Rabbi Yoshua hanno fatto su una nave ci farà capire la vera essenza della leadership, di cosa vuol dire essere un leader, un comandante. E questo messaggio è talmente profondo e interessante che non si riferisce solamente a un re, certo, principalmente a un re, ma è un messaggio che ogni comandante, ogni leader, ogni dirigente, ogni presidente, ogni persona che ha una minima autorità a livello comunitario, a livello economico, nella sua azienda, ebbene, tramite questa lezione, tutte queste persone che sono dei leaders potranno trarre grande insegnamento di come portare avanti e come organizzare e come comandare e cosa vuol dire veramente essere un re, essere un dirigente, essere un comandante. La storia talmudica ci collegheremo a un fatto storico importantissimo della divisione dello Stato di Israele in due parti. Il regno di Yehudà comandato da Rehavam, figlio di Salomone, e il regno di Israele comandato da Jeroboam, alla quale facevano capo le 10 tribù, le famose 10 tribù scomparse. Ebbene, la storia talmudica è strettamente legata alla storia che è scritta nei profeti, e dalle due storie entreremo nel Maimonide e capiremo l'essenza del re, cosa significa, e da lì capiremo perché la Torah dà così tanto potere, così tanta importanza, così tanta autorità a una sola persona. Trattato di Horiot, pagina 10a. Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua viaggiavano in una nave. Rabban Gamliel porta con sé del pane. Rabbi Yoshua porta con sé del pane e anche della farina. Rabbi Yoshua guarda lontano. Dice: se finirà il pane, o anche se non sarà finito il pane, ma dopo un lasso di tempo, di qualche giorno, il pane è talmente duro o non è più mangiabile. Cosa fa allora Rabbi Yoshua? Addirittura si porta dietro della farina per poter produrre del pane durante il viaggio. In effetti, dice il Talmud, che Rabban Gamliel, che era il capo dello studio della Yeshiva, era come la guida del popolo di Israele, esaurisce il suo pane. Non aveva più da mangiare. Cosa fa allora Rabban Gamliel? Si rivolge a Rabbi Yoshua e gli chiede di imprestargli parte della sua farina, parte del suo pane che ha prodotto durante il viaggio. E Rabbi Yoshua, giustamente, visto che Rabban Gamliel era anche l'autorità per eccellenza, è ben contento di condividere la sua farina con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, perplesso, chiede a Rabbi Yoshua: come facevi a sapere che il nostro viaggio si sarebbe dilungato più del previsto, a tal punto che tu hai portato della farina? Cosa sei, un profeta? Come hai fatto a sapere questo? Gli ha detto Rabbi Yoshua: si trova nel cielo una stella che compare una volta ogni 70 anni. E questa stella, quando compare, confonde i comandanti delle navi, poiché i navigatori, coloro che guidano le navi, loro si basano su determinate stelle per capire in che direzione stanno navigando. Prima di tutto c'è la stella del nord polare, allora loro sanno che vanno verso nord. Ebbene, questa stella compare ogni 70 anni e i comandanti si confondono, si perdono. E io avevo calcolato che più o meno in questo periodo doveva ricomparire questa stella, e mi sono preoccupato di questa stella, ed è per questa ragione che io mi sono portato dietro la farina. In effetti ho avuto ragione, poiché la nostra nave si è persa a causa di questa cometa, ed eccoci qua ancora sulla nave, quando in realtà avremmo dovuto già essere arrivati a destinazione, ma grazie a Dio, avendo la farina, abbiamo potuto sopravvivere e tamponare questa emergenza. Una piccola parentesi a proposito di questa cometa, di questa stella che compare ogni 70 anni. Oggigiorno, nella società moderna, si chiama la cometa di Halley, Halley Comets in inglese. Questo era un astronomo del 1730, nato in Europa 1730, e lui ha scoperto la presenza di questa cometa che compare ogni 75 anni, 70-75 anni. E da quel momento viene chiamata col suo nome, Halley Cometa. Alcuni sono superstiziosi, che coloro che la vedono non porta bene, alcuni, ci sono diverse storie, sono un grande esperto di astronomia. Però so una cosa, che si sapeva da prima di Halley della presenza di questa cometa, solo che non si sapeva con precisione la sua comparsa e scomparsa. Non si capiva con che ritmo, con che regolarità veniva fuori questa cometa. E la novità di Halley è stata quella di dare una regolarità di comparsa, per cui si sapeva bene della sua presenza, ma non si capiva che compareva esattamente ogni tot anni. E Halley ha scoperto questo e ha dato un ritmo. Infatti questa cometa è comparsa nel 1986, era comparsa 75 anni prima. Ebbene, la scoperta di Halley 2 secoli e mezzo fa, in realtà è già ben presente nel Talmud, e quando Rabbi Yeshua dice che c'è una cometa che compare e scompare ogni 70 anni, aveva ragione. Lui sapeva già che questa cometa aveva una regolarità, per cui in realtà noi dovremmo chiamarla la cometa di Rabbi Yeshua, perché nel Talmud Rabbi Yeshua ci cita questa cometa. Ebbene, questa è una piccola parentesi che dimostra che tutto è scritto nel Talmud. Ben Bagbag diceva, gira e rigira, tutto è scritto nella Torah, tutto è scritto nel Talmud. Per cui Rabbi Yeshua sapeva bene di questa cometa, aveva previsto che quello era il periodo che avrebbe dovuto comparire questa cometa, e allora lui, calcolando questo rischio, si porta dietro la farina. Dice Rabbi Yeshua a Rabban Gamliel, tu che ti stupisci di me, che io ho portato la farina, che avevo previsto questa cometa, perché non ti stupisci su due alunni che hai nella tua yeshiva? Che uno si chiama Rabbi Elazar Chasma, uno si chiama Rabbi Eliezer Chasma e uno si chiama Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Questi due alunni che hai te sono in grado di contare quante gocce ci sono nel mare. E queste persone, questi due maestri, non hanno neanche il pane per mangiare e neanche i vestiti da indossare. Quando Rabbi Gamliel sente queste parole di Rabbi Yeshua, decide di nominare questi due alunni come capi della yeshiva. Quando è arrivato alla yeshiva, ha mandato un messaggero, ha detto, chiamatemi Rabbi Eliezer ben Chisma e Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Voglio dare un incarico molto importante. E questi, quando hanno sentito nell'aria che c'era un incarico, un onore da dare a loro, siccome loro erano umili, non volevano onore, allora loro si rifiutano di andare. A questo punto Rabbi Gamliel insiste e manda di nuovo il messaggero e dice, di a questi due maestri di venire subito. Arrivano i due maestri e Rabbi Gamliel dice, perché non siete voluti venire? Cosa pensavate? Che io vi avrei dato un potere? Vi avrei dato un onore? Dovete sapere che se qualcuno diventa un capo, diventa un dirigente, diventa una guida, lui non acquisisce potere, lui acquisisce sottomissione e servitù. Essere un capo vuol dire essere un servo. E qui Rabban Gamliel cita un verso nel libro di Melachim 1, capitolo 12, verso 7. Cita un verso che tra poco leggeremo insieme ampiamente, e parlarono a lui, dicendo: se tu diventerai servo per questo popolo, e da qui dice Rabban Gamliel a questi due maestri, a Rabbi Eliezer e Rabbi Yochanan, gli dice: cosa pensate? Essere una guida, essere un re vuol dire essere potenti, essere importanti, avere onore? Essere un re vuol dire essere schiavi del popolo, essere sottomessi al popolo, come hanno detto i saggi consiglieri di Rehavam: se tu sarai schiavo al popolo, il popolo sarà sottomesso a te. Vediamo di capire questo verso da dove viene, cerchiamo di vedere il retroscena di questo verso, di questa storia, per capire cosa e come mai cita Rabban Gamliel proprio questo verso. Iniziamo la storia di Rehavam da un po' prima, per arrivare a capire cosa sta succedendo, e poi capiremo questo verso da dove arriva. Sappiamo che il regno di Israele aveva come capitale Gerusalemme, dove era stato costruito il santuario, iniziato da David, il re Davide, e continuato, e completato e realizzato dal re Salomone. Tutto il popolo di Israele doveva salire tre volte all'anno a Gerusalemme a portare sacrifici, a visitare Hashem, Shalosh Pa'amim Bashana, come dice la Torah. Tre volte all'anno verrete a trovarmi. Il re Salomone, che aveva costruito il santuario, era molto intelligente, era molto spirituale, nonostante lui avesse mille mogli. Era molto molto tzaddik. Lui ha scritto il Cantico dei Cantici, ha scritto Kohelet, ha scritto Mishlei. Il Talmud dice che il Cantico dei Cantici è il più santo di tutti i libri del Vecchio Testamento, della Torah Shebichtav, della Torah scritta. Tutti i libri sono santi, ma il Cantico dei Cantici è il santo dei santi. L'ha scritto Shlomo HaMelech. Poi, dopo che Shlomo viene a mancare, suo figlio Rehavam, che era giovane e assai inesperto, eredita il potere e il trono di suo padre, re Salomone. All'inizio del capitolo 12 dei Re 1, il verso primo inizia: e andò Rehavam a Shechem, alla città di Shechem, che oggi è Nablus, e lì va a incontrare il popolo di Israele, che lo acclamavano e volevano proclamarlo come re. Quando Yeravam ben Navat, figlio di Navat, che lui era scappato in Egitto, era scappato via dal re Shlomo, sente che Rehavam, il figlio di Shlomo, sta per diventare re, allora Yeravam, che era un grande leader, era una persona intelligente, una persona abile, carismatica, e aveva anche un potere militare. Yeravam torna dall'Egitto e va a incontrare il popolo di Israele e rappresenta il popolo di Israele davanti a Rehavam. Dice Yeravam al nuovo re e giovane re: tuo padre ci ha reso la vita difficile, ci ha appesantito con un giogo, ci ha messo delle tasse molto alte per costruire il santuario, ci ha fatto lavorare. Chi non aveva partecipato fisicamente, materialmente, economicamente alla costruzione del santuario? Allora Yeravam dice al figlio, al nuovo re appena eletto: per favore, tu, se vuoi continuare a essere il re di Israele, devi alleggerirci della schiavitù, della dura schiavitù che tuo padre ci aveva imposto. deve alleggerirci delle tasse, e così potremo servirti e saremo tuoi sudditi. Rehavam dice: fatemi pensare 3 giorni, tornate e vi dirò cos'è la mia posizione. Il re Rehavam va a chiedere consiglio e si reca a 2 gruppi di persone. Prima va dai vecchi, dai saggi, dai consiglieri che avevano aiutato e seguito suo padre Salomone. Come dice il Talmud, non c'è più saggio di chi ha esperienza di vita. E l'esperienza di vita la si ha con gli anni. Un altro detto talmudico dice: gli anni che passano parlano saggezza. Prima di tutto il re Rehavam si reca dai consiglieri di suo padre e gli dice a loro: cosa ne pensate voi di questa richiesta che mi hanno fatto il popolo di Israele tramite Yeravam, di alleggerire le tasse e la schiavitù? Voi che siete esperti, che siete saggi, che siete anziani, che eravate vicino a mio padre, cosa ne dite? E qui gli rispondono la famosa frase che abbiamo citato prima e citeremo molto dopo anche. Capitolo 12, verso 7. Gli anziani dicono a Rehavam: se tu sarai servo di questo popolo e li servirai, parlerai a loro cose buone, sarai positivo con loro, loro saranno tuoi servitori per tutta la vita, in eterno. Rehavam ascolta bene il consiglio dei saggi, però non si accontenta di questo consiglio. Va ad ascoltare i giovanotti, i ragazzi con la quale lui è cresciuto, i suoi coetanei che erano vicino a lui, i ragazzi inesperti, e lui va da loro e gli dice: cosa ne dite voi di questa richiesta? Cosa mi consigliate di fare? E loro gli dicono un consiglio tragico, un consiglio che ha portato un danno enorme. Come dice il Talmud, chi si basa su un consiglio di un inesperto, di inesperti o di giovani che non hanno vissuto esperienze di vita, può causare dei danni gravissimi. E così succede. Questi giovanotti, questi monelli, gli dicono, come dice nel verso 10, e dissero i bambini, li chiama il verso qui, che sono cresciuti con lui: così dovrai rispondere al popolo. Mio padre vi ha appesantito con un giogo molto forte e voi mi chiedete di alleggerirlo? Ebbene, sapete che io vi appesantirò il giogo di mio padre. Mio padre vi ha fatto soffrire con delle fruste, io vi farò soffrire coi scorpioni. Io vi metterò in riga, non con le fruste, vi metterò i scorpioni. Ovvero questi giovani inesperti gli dicono: devi usare il potere, devi manifestare la tua superiorità. Rehavam, al consiglio dei saggi, degli anziani, dei consiglieri di suo padre, e ha dall'altra parte il consiglio dei suoi amici, dei suoi coetanei, dei ragazzini. Il terzo giorno arriva. Yeravam, con il popolo di Israele, viene da Rehavam e gli dice: caro nuovo re, caro Rehavam, ci hai detto di ritornare il terzo giorno, eccoci qui. Vogliamo sapere cos'è la tua risposta. Noi non siamo intenzionati a continuare con questa sofferenza e questa schiavitù. Il neo re risponde con durezza e abbandona il consiglio dei saggi che gli avevano detto di rispettare, di essere servo al popolo, di essere positivo, e segue il consiglio dei bambini, dei ragazzi. E gli dice: mio padre vi ha appesantito, io vi appesanterò di più. Mio padre vi ha frustato con le shotim, con le fruste, io vi frusterò, io vi picchierò con gli scorpioni. Rehavam parla con durezza, non ascolta le lamentele del popolo, non accetta il loro dolore. In quel momento, Yeravam ben Avat prende il popolo di Israele e lo separa e lo divide dal regno di Yehuda. In quel momento si crea una gravissima scissione del popolo. Si crea una scissione non solo territoriale, non solo monarchica, ma anche militare e purtroppo anche spirituale, perché il santuario si trovava all'interno della tribù di Yehuda e Beniamin, al confine con Beniamin, per cui solamente queste due tribù potranno andare a Gerusalemme a vedere la Shekhinah, a vedere Hashem. Come dice David Melech, Samachti bomrim li bet Hashem nelech. Ero felice quando mi dicevano andiamo alla casa di Hashem. Purtroppo le altre 10 tribù non possono andare a Gerusalemme, non possono andare a vedere la Shekhinah, perché si creano due stati. Si divide il popolo di Israele. Praticamente si divide il Commonwealth, l'unione delle 12 tribù. Da una parte Rehavam regna su Yehuda e su Beniamin, dall'altra parte Yeravam regnerà su 10 tribù. In futuro, quando c'è stata la guerra che abbiamo raccontato due lezioni fa, gli Assiri, il re di Ashur, ha conquistato e ha sconfitto il regno delle 10 tribù, il regno di Israele, che si chiamava il regno di Yehuda e il regno di Israele. Noi oggi veniamo chiamati ebrei, vengono chiamati Yehudim, da giudei, perché oggi siamo tutti discendenti di Yehuda, perché deriviamo dal regno di Yehuda. Per questo oggi l'ebreo viene più chiamato Yehudi, giudeo che viene da Yehudi, piuttosto che Israel, perché Israel, purtroppo, il regno di Israel è stato sconfitto ed esiliato in un posto straniero che fino ad oggi noi non sappiamo dov'è. Per cui questa scissione, questo atteggiamento infantile di Rehavam ha portato non solo alla divisione militare, spirituale, economica di Israele, ma ha causato in futuro la tragica scomparsa delle 10 tribù, che fino ad oggi noi non sappiamo dove sono. Tutto questo è stato causato dalla divisione di Rehavam, dal fatto che Rehavam ha preferito seguire il consiglio di quei giovanotti, di quei bambini, dice il Pasuk, piuttosto che seguire il consiglio dei saggi, degli anziani. E per questa ragione, quando è arrivato il re di Ashur a combattere contro il regno delle 10 tribù, il regno di Israele, è riuscito a sconfiggere, è riuscito ad esiliare le 10 tribù, mentre se il popolo di Israele fosse tutto unito in quel momento, unito al regno di Yehuda e di Beniamin, le cose sarebbero andate diversamente. È molto più difficile sconfiggere due stati che sono uniti piuttosto due stati che sono divisi, che hanno due eserciti. Come dice il famoso proverbio, dividere per comandare. Più si è divisi, più si è vulnerabili e più si è deboli. Il popolo di Israele viene sconfitto, viene portato in esilio, e questa è stata una conseguenza dell'errore gravissimo di Rehavam, di aver causato questa scissione del popolo di Israele, questa grave spaccatura nel seno di Israele, che ha portato poi alla scomparsa delle 10 tribù. Nel verso 7 abbiamo detto prima che i saggi hanno consigliato a Rehavam: se tu sarai servo a questo popolo, loro ti saranno fedeli in eterno. Nella storia precedente di che abbiamo raccontato prima, di Rabban Gamliel, quando lui aveva chiamato i due maestri che non volevano accettare la nomina di diventare capi, Rabbi Eliezer e Rabbi Yochanan, ebbene Rabban Gamliel cita questo verso qui, il verso nel capitolo 12 verso 7 di Melachim 1 del libro dei re 1, dove i saggi hanno detto al nuovo re: non pensare che essere re vuole dire comandare, essere superiore. bensì essere re vuol dire essere schiavo del popolo. Se tu sarai schiavo a questo popolo, loro saranno fedeli a te. Questo è il verso che cita Rabban Gamliel. Ci sono due modi come comprendere e interpretare il consiglio dei saggi e questo suddetto verso. Alcuni vogliono dire, come il Malbim, famoso commentatore della Torah, che anche i saggi, in realtà loro vogliono dire esattamente la stessa cosa o più o meno la stessa cosa che dicono i giovanotti, solo che i saggi sono intelligenti, sono astuti. I saggi vorrebbero dire, secondo questo interpretatore, se tu vuoi comandare un popolo, Rehavam, non puoi iniziare il tuo regno, la tua leadership, imponendo regole. Non puoi iniziare il tuo regno con severità, con rigore. Devi essere intelligente. Devi sapere come prendere il popolo. Devi parlare loro con intelligenza, con positività. Devi far pensare loro che tu sei il loro schiavo, che tu sei a loro disposizione. Proprio come fanno tutti i politici. Quando fanno campagna elettorale ti dicono noi saremo vostri fedeli, noi vi faremo questo, noi vi faremo quello, noi lavoreremo per voi. Appena vengono eletti si vanno a fare le vacanze, si fanno le leggi a loro interesse, gli aumentano gli stipendi, bonus, chi più ne ha più ne metta. Secondo il Malbim praticamente i giovani sono inesperti e danno un consiglio poco intelligente. Gli dicono, guarda, tu fai vedere che sei il comandante, che tu sei forte, questo dicono i giovani. Invece, secondo il Malbim, gli anziani gli dicono più o meno la stessa cosa, però gli dicono, prima devi comprarti il loro consenso, devi riuscire a conquistarli, devi riuscire a prenderli. Allora falli vedere, falli pensare che tu sei loro servo, che tu sei lì per loro. Poi dopo, una volta che li hai acquisiti, puoi fare quello che vuoi. Questo è un modo come capire il consiglio dei saggi, che in realtà loro gli stanno dicendo di fare come una trappola, come un trucco. Ma se noi vogliamo interpretare così il verso, non si capisce come mai Rabban Gamliel, quando lui fa chiamare i due maestri, Rabbi Eliezer e Rabbi Yochanan, e gli dice, perché non siete venuti la prima volta che vi ho chiamato? Cosa, avete paura di essere onorati, di avere del kavod? No, non dovete preoccuparvi. Cosa pensate? Shrarani notellachem, gli dice. Cosa pensate, che io vi do potere? Io vi sto dando schiavitù. E porta il verso che i saggi danno a Rehavam, che gli dicono, cosa pensi, che essere un re vuol dire essere potente, superiore? No, vuol dire essere schiavo. Se noi interpretassimo questo verso e questo consiglio dei saggi, secondo il Malbim, prima di tutto non ha senso che Rabban Gamliel citi questo verso. Perché l'intento di Rabban Gamliel è quello di dire, guardate che diventare un capo non vuol dire diventare importante. Non vuol dire avere potere, vuol dire essere schiavo. Ma se noi volessimo dire, come dice il Malbim, come vuole interpretare il Malbim, che qui i saggi, i vecchi consiglieri del padre, di re Salomone, intendono dire al giovane figlio, guarda, tu devi fare una trappola, devi solo saperli conquistare, ma in realtà tu devi sapere che tu sei potente, tu sei il re, tu sei superiore. Se questo è il senso del verso, allora non si capisce come mai Rabban Gamliel cita questo verso come prova che uno che diventa re diventa schiavo. In realtà non diventa schiavo, solamente era un modo come far sembrare al popolo che lui era schiavo, ma in realtà, secondo questo commento che abbiamo dato prima, un re non è schiavo del popolo. E poi non si capisce come mai, quando Rabban Gamliel cita il verso 7 del capitolo 12 di Re 1, cita solamente la prima parte del verso. Se tu sarai schiavo di questo popolo, e poi dice, il verso continua dicendo, loro saranno tuoi schiavi. Non si capisce. Cosa vuol dire? Se tu sarai schiavo, loro saranno schiavi per te.
Come mai Rabban Gamliel non cita la fine del verso? Come mai Rabban Gamliel prende una piccola parte di un verso, la estrapola, la toglie dal suo contesto e vuole portare una prova che nel verso non è scritta, perché nel verso c'è scritto: se tu sarai re e schiavo loro, loro saranno schiavi a te. Non si capisce. Perché Rabban Gamliel vuole dire che loro, che questi due maestri, saranno solo schiavi del popolo, non che il popolo saranno schiavi a loro. Vuole farli capire che essere un comandante vuol dire essere schiavo. Per cui dobbiamo capire cos'è il vero senso di questo versetto: se tu sarai schiavo al popolo. Cosa vuol dire schiavo al popolo? E come mai Rabban Gamliel cita questo verso solamente parzialmente, non lo cita totalmente? Dove dalla continuazione, dalla fine del verso, viene fuori un concetto opposto a quello che ha detto, quello che hanno detto i saggi a Rehavam. Che essere schiavo del popolo vuol dire che il popolo è schiavo a te. Come mai allora Rabban Gamliel cita questo verso? Cos'è il collegamento tra la storia dei due maestri e la storia del consiglio che hanno dato i saggi a Rehavam? Per cui noi dobbiamo per forza dire che il significato del consiglio dei saggi, degli anziani consiglieri del re Salomone, non vuole dire se tu sarai schiavo e farai finta di essere loro sottomesso a loro, allora tu riuscirai a colpirli e farli diventare servi, tuoi servi. Non è questo il senso del verso, perché sennò non avrebbe avuto senso che Rabban Gamliel lo citasse per dire che essere un re, essere un comandante, una guida, non vuol dire essere un capo e aver potere. Non avrebbe citato questo verso, non avrebbe estrapolato dal suo contesto, lo cita solo in parte senza la fine, non avrebbe avuto senso. Per cui dobbiamo dire che qui il messaggio è molto diverso. Qui gli anziani saggi, consiglieri di re Salomone, dicono al nuovo figlio, al nuovo re appena eletto: se tu vuoi diventare un re, se tu vuoi meritare di essere un re, allora tu devi essere schiavo del popolo. Non gli vogliono dire: guarda, se tu farai una trappola, li farai pensare, così tu dopo potrai diventare veramente un vero re a comandare. No, non è una questione di trappola. Quei saggi gli stanno dicendo a Rehavam: se vuoi veramente diventare un re, se vuoi veramente meritare di essere un re, devi essere loro schiavo. Perché un vero re, secondo la Torah, è schiavo del popolo. E solo facendo questo, sottomettendoti al popolo, potrai avere i requisiti necessari di essere un vero re secondo la Torah. Questo è quello che stanno dicendo i saggi consiglieri, gli anziani. Ed è per questo che Rabban Gamliel cita questo verso, dalla quale viene fuori che una guida, un re, un leader, un comandante, per essere un vero re, deve essere sottomesso al popolo. Non deve manifestare superiorità, non deve far pensare: io sono più grande, io sono superiore. Un vero leader è superiore senza mettere in evidenza, comanda senza mettersi in mostra. Uno che ha bisogno di far capire, di far sentire la sua autorità, superiorità, è un comandante, è una guida molto debole. Come si dice in italiano: cane che abbaia non morde. Se lui abbaia molto, non è che non morde, non è che è debole. Un re che vuol far vedere: io sono re, io sono potente, io sono super. Vuol dire che sei debole dentro. Se sei forte dentro, se sei veramente superiore al popolo, non hai bisogno di farlo vedere. La tua superiorità, o re, è una superiorità che è incisa nel tuo DNA, che non ha bisogno di essere provata, come vedremo tra poco. Maimonide, leggi di re, capitolo secondo. Vediamo cosa vuol dire essere un re secondo la halakha, secondo la legge ebraica, come la cita il Maimonide dal Talmud. Così come bisogna dare onore a un re, bisogna, iniziamo da capo, bisogna dare onore a un re, poiché Hashem gli ha dato onore e tutti hanno il dovere di rispettarlo. Di nuovo, dice il Maimonide così, ed è molto importante questa frase, così come il re merita di essere rispettato e onorato dal popolo e tutti lo devono amare e rispettare, nella stessa maniera Hashem gli ha ordinato di essere umile, vuoto dentro di lui. Come è scritto nel verso dei Teilim, il mio cuore è vuoto dentro di me. Il Maimonide dice chiaro, così come il re deve essere onorato, deve essere glorificato dal popolo, nella stessa maniera lui deve essere umile e sentirsi nullo, vuoto. Tra poco torneremo a questa frase del Rambam molto importante. Il re non deve comportarsi con orgoglio, non deve sentirsi e manifestare la sua superiorità sul popolo. Come è scritto nella parasha di Shoftim, non deve innalzarsi troppo il suo cuore sui suoi fratelli. Deve essere una persona che dà grazia, che ha clemenza, ai piccoli e ai grandi. Deve cercare sempre il bene del suo popolo, gli interessi del suo popolo. Deve sempre prima pensare al popolo, prima di qualsiasi cosa, prima di se stesso, prima dei suoi interessi. Deve rispettare l'onore di un piccolo come di un grande e anche del più piccolo che c'è. Quando lui parla al popolo, deve parlare con dolcezza, con morbidezza, in modo che il popolo ascolti e accetti le sue parole. E qui Maimonide cita il nostro famoso verso, capitolo 12 del Re 1, come è scritto nei profeti. Hanno detto i saggi a Rehavam, se tu sarai il servo di questo popolo, ovvero il re deve essere servo del popolo. E continua il Maimonide. Una persona deve sempre comportarsi, un re deve sempre comportarsi con umiltà enorme. Non abbiamo più grande di Moshe Rabbeinu, il profeta di tutti i profeti, il primo per eccellenza del popolo di Israele. Era la persona più umile al mondo, come dice la Torah, testimonia chiaramente Moshe è la persona più umile al mondo. Impariamo da Moshe come bisogna comportarsi, come bisogna essere umili, cosa vuol dire essere re. Cosa vuol dire il Maimonide quando dice così come il re va rispettato, tutti lo devono dargli onore, nella stessa maniera lui deve essere umile. Cosa vuol dire così come lui deve essere rispettato, così nella stessa maniera lui deve essere umile? Cosa vuol dire nella stessa maniera? Cosa c'entrano le due cose? Apparentemente non c'entrano niente. Da una parte il popolo ha il dovere di rispettare il re, di onorare il re. Dall'altra parte il popolo, e dall'altra parte il re, lui ha il dovere di essere umile, di essere schiavo del popolo, come hanno detto i consiglieri a Rehavam. Ma perché il Maimonide li unisce nella stessa halakha? Li unisce proprio in maniera intrinseca, così come lui merita onore e rispetto, nella stessa maniera lui deve sentirsi umile. Come mai? Dov'è questo profondo nesso tra le due cose che il Maimonide ce le mette proprio in una sequenza unica, in una sola halakha? Questo ambiguo Maimonide ci riporta nell'anno 1931, Polonia, la Polonia fiorente, la culla dell'ebraismo europeo e mondiale. Più grandi studiosi, maestri e yeshivot del mondo si trovavano in Polonia. La Polonia che precedeva la Seconda Guerra Mondiale, che non aveva ancora visto le atrocità naziste. In quella Polonia, nel 1931, meno di un decennio prima della caduta dell'ebraismo mondiale, che faceva capo alla Polonia, c'era lì il sesto Rebbe di Lubavitch, il suocero dell'odierno Rebbe. Ci si trovava nell'anno Tafresh Tzadik Bet 5692, Sukkot. Era un anno di Hakel, come l'anno scorso. Ogni 7 anni abbiamo un anno di Achel. Dopo l'anno sabbatico c'è l'anno di Achel. Durante Sukkot, una sera, c'era un Fabrengen, un raduno chassidico, che Rebbe Yosef Yitzhak stava parlando e approfondendo alcuni aspetti profondi del significato dell'essere re, della regalità e della monarchia secondo la Torah. Durante quella festa, il sesto Rebbe di Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, aveva in visita suo genero che era venuto da Berlino, che studiava proprio lì, sia in yeshiva che in università. Il suo giovane genero era venuto a passare Sukkot con il suo suocero. E durante questa festa, durante questo raduno, il Rebbe Yosef Yitzhak dice che il Maimonide, in questa halakha che abbiamo citato prima, così come il re ha il dovere di, così come il popolo ha il dovere di rispettare il re, nella stessa maniera lui ha il dovere di essere umile e nullo davanti al popolo. In questa affermazione, in questa halakha, dice il Rebbe precedente, il Maimonide ci esprime la profondità e l'essenza del significato della regalità secondo la Torah, l'essenza della monarchia che cos'è. Questa halakha è profondissima, dice il Rebbe precedente. Qui, in questa halakha, era chiuso il tesoro, l'essenza della monarchia. Vediamo di capire insieme come mai. Il Maimonide qui ci sta dicendo che un re deve essere estremamente umile. Questo concetto si può interpretare, si può capire in tre modi diversi. Si potrebbe dire che il re deve essere umile e non vanitoso, perché il re ha molto potere. Il re ha in mano un esercito, ha soldi, ha potere. Sappiamo che un re che non è umile può causare gravissimi danni al suo popolo e al mondo intero. Allora si potrebbe dire che il Maimonide ci sta dicendo perché il re deve essere umile, perché il re è una persona che ha molto potere, e se lui usasse male questo potere può causare gravi danni. Allora il re deve essere molto attento, deve essere molto umile, per non rischiare di cadere in basso e di fare del male al popolo. Questo non è il significato di quello che c'è scritto nel Maimonide. Perché il Maimonide non dice il re deve essere umile e basta, e allora avrebbe avuto senso. Il Maimonide dice, così come il re va onorato, nella stessa maniera il re deve essere umile. Ovvero, il fatto che il re deve essere umile è una conseguenza del fatto che il re va onorato. Perché bisogna onorare il re? Perché bisogna annullarsi davanti al re? Perché il re è umile. Se il significato dell'umiltà del re era legato al fatto che il re, se non è umile, può causare dei danni, allora il Maimonide avrebbe dovuto staccare le due cose e dire: il re deve essere umile, basta, così non causa dei danni. Non siccome lui va onorato, allora per questo lui deve essere umile. Un secondo modo sbagliato di interpretare il Maimonide potrebbe essere il seguente. Il re deve essere umile. Questo è un dettaglio che fa sì che un re abbia i requisiti sufficienti per diventare re. Una delle condizioni è che il re sia umile. Anche questo modo di capire il Maimonide è sbagliato. Infatti, secondo come il Maimonide esprime questa halakha, lui ci fa capire che il fatto che il re deve essere umile non è una condizione delle tante condizioni che il re deve avere per diventare re. Perché il re, per diventare re, deve avere diversi requisiti. Deve essere intelligente, deve saper parlare, deve essere ricco, deve essere bello, perché lui deve convincere, deve trascinare. Poi uno potrebbe pensare, deve essere anche umile. No. Anche questa interpretazione, che il fatto che il re deve essere umile è uno dei dettagli, una delle condizioni che il re deve avere per diventare re, Anche questo è sbagliato, è un modo sbagliato di interpretare questo concetto, questo halakha del Maimonide. Perché il Maimonide non dice il re deve essere umile come condizione per essere re, no. Il Maimonide dice molto di più, così come il re va onorato, nella stessa maniera lui deve essere umile. Vuole dire che l'umiltà del re non è una delle tante condizioni che il re deve avere. Ci sono diverse condizioni che il re deve avere per essere re. Bene, quelle sono delle condizioni, delle regole. Ma quando si parla di umiltà, qui non è un dettaglio della concezione del re, dell'essere re, bensì qui abbiamo l'essenza dell'essere re. L'essenza del re cos'è? Umiltà. Sottomissione. Come hanno detto gli anziani saggi al figlio di re Salomone, se vuoi essere re, deve essere servo del popolo. Dice il rebbe precedente, in quel famoso Fabrengen, che poi il rebbe odierno ha trascritto nei suoi libri di Reshimot. Ci sono degli appunti che il rebbe aveva, che hanno raccolto, che hanno pubblicato questi appunti, chiamati Reshimot. Nel Reshimot, volume 7, piccoli volumi 7, il rebbe riporta questo discorso, e questa affermazione del rebbe precedente, che il Maimonide qui, in questa halakha, come lui la scrive, così come il re va onorato, così anche lui deve essere umile. Qui il Maimonide ci sta dicendo il concetto essenziale dell'essere re. L'umiltà del re non è per evitare che lui facesse dei danni. L'umiltà del re non è una delle condizioni di essere re. L'umiltà del re è l'essenza, è la base, è la fondamenta. Cosa vuol dire essere re? Vuol dire umiltà, sottomissione, schiavitù. Cosa vuol dire questo? Il re deve essere schiavo? Perché deve essere poi schiavo? Ebbene, cari amici, qui siamo arrivati al fulcro. La Torah ci dice che il re ha così tanto potere. Lui comanda, monarchia. Come fa una persona da sola a comandare? Pericoloso? Abbiamo detto prima. Qualsiasi cosa dice il re bisogna eseguire. Il re è un'autorità totalitaria, superiore a tutti, anche al sommo sacerdote. Come mai? Quando mai la Torah dà a un uomo un potere così forte, così assoluto? Secondo la religione ebraica, gli uomini non hanno potere assoluti. Gli uomini non possono dare il perdono. Gli uomini sono tutti uguali. Arriva il re all'improvviso, no. Ci dice la Torah, per quale ragione il re merita così tanto potere, onore, forza? Perché lui non è nessuno. Il potere che stiamo dando al re non è un potere che sta ricevendo il re, perché il re non è niente. Praticamente il potere del re è il potere di Hashem. Infatti il re è completamente nullo ad Hashem. È completamente sottomesso a Dio come sottomesso al popolo. Più lui è nullo, più lui è degno di potere. Perché il potere che diamo a un re che si sente completamente nullo è un potere che stiamo dando ad Hashem. Il re rappresenta Hashem sulla terra. Un re che non è completamente annullato ad Hashem, annullato al popolo, non merita di essere un re, non merita di avere potere. È un uomo come un altro, perché deve essere superiore. Ma quando si parla di re e della monarchia secondo la Torah, non si tratta del suo regno, non si tratta del suo potere, non si tratta dei suoi interessi economici, bensì si parla di una persona che è completamente azzerata. Una persona che non è nessuno, che non si sente di essere nessuno. Uno potrebbe pensare cos'è un re. Una persona intelligente, una persona saggia, una persona carismatica, una persona un trascinatore, ma che riesce a coinvolgere. Viene il Maimonide e dice no, questo non è il re. Questi sono dei dettagli che possono avere valore, alcuni di più, alcuni di meno. Ma il vero significato, la vera essenza dell'essere re è la sua umiltà. Siccome lui si annulla completamente ad Hashem, e allora lui automaticamente si annulla al popolo. Per questo il popolo gli deve dare tutto nelle sue mani. Ascoltarlo in qualsiasi momento, perché? perché lui non è lui, perché quello che lui dice non è per lui, è per il popolo. Lui non è niente. Per questo dice il Maimonide: per quale ragione il re bisogna dargli onore? Perché lui è nullo in maniera totale. Così come il re va onorato, così lui deve essere nullo. L'unica ragione che il re va onorato, l'unica ragione che il re ha così tanto potere, perché lui non ha potere. Gli dai potere perché lui non ha potere, non è suo il potere. Più uno non ha potere, più è degno di potere, secondo la Torah. Il Maimonide li mette insieme i due concetti perché ci spiega l'essenza di essere re e il suo annullamento, e la sua umiltà. Nel terzo capitolo, al Chavav 6, dice il Maimonide per quale ragione il re deve essere attento, non diventare troppo orgoglioso, il re non deve avere troppo oro, non deve avere troppe donne, troppe mogli, non deve avere troppi cavalli. Si dice che, una piccola parentesi, il re Salomone ha composto il Cantico dei Cantici con 117 versi. Si dice, come mai proprio 117? Un commento dice così: la Torah vieta al re di avere troppi mogli, troppi cavalli e troppo oro. Sono cose vietate per il re, tre cose vietate del re, per un re. Il re Salomone aveva trasgredito questi tre precetti: aveva tanto oro, aveva tante mogli e aveva tanti cavalli. Il re Salomone pensava, siccome lui aveva trasgredito i tre precetti del re, lui doveva ricevere tre volte le 39 frustate, perché ogni divieto che uno commette deve ricevere le 39 frustate. Per espiare questo peccato delle 39 frustate, che doveva ricevere per tre volte, il re Salomone scrive il Cantico dei Cantici con esattamente il numero delle frustate che avrebbe dovuto ricevere per i tre peccati che aveva commesso. 117 versi esatti. 39 frustate per 3 fa 117. Per cui la Torah dice che un re deve essere molto attento di rimanere umile. Per questo il re ha delle restrizioni che un'altra persona non deve avere. Non può avere troppo oro, troppi cavalli. Un uomo non ha questo problema. Non ha questo problema. Perché? Perché la Torah si è preoccupata dell'orgoglio del re più di qualsiasi altra persona. Perché il re, se perdesse la sua umiltà e diventasse orgoglioso perché ha tanti cavalli, perché ha tante mogli, perché ha tanto oro, in quel caso il re perderebbe le fondamenta, l'essenza del suo essere re. Non è più un re se ha un minimo d'orgoglio. E il Maimonide continua dicendo: perché il re è il cuore di tutto Israele. Per questo la Torah ha detto: attenzione al re, non deve essere troppo orgoglioso. Cosa vuole dire il Maimonide che il re è il cuore di Israele? Nelle parole di Rashi sulla parasha di Chukat, che abbiamo letto non tanto tempo fa, dice Rashi che Moshe Rabbeinu, lui è tutta Israele, e Israele è Moshe Rabbeinu, per insegnarci che la guida, il re della generazione, è tutta la generazione, perché il re è tutto. Cosa vuole dire qui Rashi e prima il Maimonide che il re è il cuore di Israele, il re è tutta la generazione, il re è tutto? Qui il messaggio è molto chiaro in base a quello che abbiamo detto prima. Il re è il canale tramite il quale tutto il popolo può unirsi ad Hashem. Il re è un'entità completamente nulla ad Hashem. Siccome lui è nulla Hashem, lui non è nessuno, lui non è niente. Lui non ha nessun interesse, né politico, né economico, né di potere. Lui non è niente. Tramite lui il popolo si unisce ad Hashem. Lui può creare un'unità nel popolo, come il cuore unisce il corpo intero. Tutto il sangue del corpo che arriva in ogni organo viene dal cuore. Il cuore praticamente pompa e dà vitalità al corpo intero nei suoi minimi dettagli. Così anche nella stessa maniera il re dà forza e vitalità al popolo intero, lo unisce completamente. Perché? Siccome il re è umile e nullo, allora lui può trasmettere questa umiltà al popolo. E quando il popolo
riceve questa umiltà dal re, automaticamente si unisce, come il cuore unisce il corpo intero, così anche il re unisce il popolo intero. Praticamente diventa un solo popolo, non più una composizione di tanti uomini, ma una cosa unica, che si unisce tramite un solo re, che a sua volta si unisce a un solo Dio. One God, one nation. E questo dice il Maimonide. Il re deve essere particolarmente attento all'orgoglio, perché la chiave della sua funzione è quella di unire il popolo. Non solo lui deve essere umile, perché se, no, se lui non fosse umile non ha nessun senso che il popolo sia nullo a lui, che lui abbia tutto questo potere, diventerebbe un uomo come un altro. Non solo questo, ma tramite il fatto che lui è umile e nullo, automaticamente il popolo intero è nullo. Automaticamente tutto il popolo si annulla a lui, tramite lui si annulla ad Hashem. Il popolo intero diventa tutt'uno, perché tutti imparano, prendono esempio da lui. Guarda il re che è così grande, come è nullo, come è sottomesso. Anche noi dobbiamo essere sottomessi a Dio come lo è il re. Sappiamo che il potere porta potere, i soldi portano i soldi, umiltà porta umiltà. Se il re non fosse completamente umile e nullo, non ci sarebbe ragione che lui avesse tutto questo potere. Non avrebbe la forza di unire il popolo, perché l'unione la porti quando sciogli le barriere tra gli uomini, quando togli l'orgoglio tra gli uomini, quando porti l'umiltà, allora porti unità. E questa è la funzione del re. Il re deve essere particolarmente attento, perché lui è il cuore. Tramite lui tutto il popolo si unisce ad Hashem con umiltà. Tutto il popolo diventa uno. E sappiamo che quando il popolo è unito, è un tutt'uno, allora è degno della beracha, della benedizione divina, come diciamo nella preghiera ogni giorno, 3 volte al giorno. Benedicici perché siamo uno davanti a te. Quando noi diventiamo uniti, diventiamo tutt'uno, grazie e tramite il re, allora siamo degni di benedizione e di prosperità. Come dice Rashi, il re è tutta la generazione. Lui è tutto il popolo, è una cosa unica. Lui unisce tutto il popolo, lui è tutto il popolo. Lui è tutto, perché tramite lui il popolo intero si unisce in sé e di conseguenza si unisce a lui e automaticamente si unisce ad Hashem. Per cui possiamo capire il significato profondo del re, che il re non può avere un minimo di orgoglio, perché sennò non potrebbe fare tutto questo, non potrebbe trasmettere questa umiltà, diventerebbe uno come un altro. Questo ci fa capire una halakha molto importante nel Talmud di Berachot 34b. C'è scritto, quando uno fa la preghiera, si deve inchinare all'inizio della preghiera e poi si deve rialzare. Poi ci si inchina di nuovo e si rialza di nuovo. 4 volte ci si inchina nella Amidah, 2 volte all'inizio, nelle prime 2 benedizioni e 2 volte alla fine. Dice il Talmud e viene riportato nella Halakha. Il re, una volta che si inchina, non deve più alzarsi, rimane inchinato. Da dove impariamo questo? Da Re Salomone, come è scritto, quando finì Re Salomone di pregare, si alzò dal cospetto di Hashem, ovvero il Re Salomone aveva pregato inchinato tutto il tempo, perché il re, una volta che si inchina, non si rialza più. Dice Rashi su questo trattato talmudico, come mai il re ha questa regola, che è diversa da tutte le regole, che è diversa da tutto il popolo? Rashi dice così, più una persona è alta, più deve essere umile. Più sei grande, più devi essere semplice, sottomesso. Cosa vuole dire Rashi? Uno, superficialmente, questo Rashi lo capirebbe in questa maniera. Più sei alto, più sei pericoloso, più puoi causare dei danni perché hai tanto potere. Più devi essere umile perché puoi fare del male. In realtà Rashi non sta dicendo questo, sta dicendo molto più di questo. In base a quello che abbiamo detto prima, questo Rashi che dice che più uno è in alto e più deve essere umile, questo Rashi acquisisce tutto un altro prospettiva, visione, tutta un'altra dimensione.
più uno è in alto, più deve annullarsi, dice Rashi. Vuole dire, più una persona si trova in alto, e più lui ha la funzione di portare l'annullamento, l'umiltà al popolo intero. Come puoi portare questo annullamento al popolo se tu stesso non ce l'hai? Allora, più tu vai in alto, e più la tua funzione di trasmettere l'annullamento al popolo è più importante, è fondamentale, e più allora tu devi essere stesso umile, perché se tu non sei umile non potrai mai trasmettere questa umiltà. Più sei in alto, più devi convincere e trascinare il popolo all'umiltà, allora più devi essere umile, di conseguenza, se no non potrai mai farlo questo. Adesso possiamo capire cosa dicono i saggi consiglieri di re Salomone al figlio, al nuovo neoeletto re. Caro Rehavam, devi capire una cosa. Devi capire cosa vuol dire essere re. Devi capire che re deve essere umile, deve essere servo, deve essere sottomesso al popolo. Se il popolo ti sta chiedendo di abbassare le tasse, tu non devi dare retta a loro per far finta di ascoltarli, per fare gioco politico, no. Se tu sarai veramente nullo al popolo, tu sarai veramente nullo ad Hashem e di conseguenza nullo al popolo, allora sarai degno di essere re. Allora avrai il requisito essenziale di essere re. Questo stanno dicendo i saggi. Essere nullo al popolo non è un dettaglio in più, è l'essenza di essere re. Rehavam non capisce il messaggio. Rehavam va a ascoltare il consiglio dei giovani, inesperti, degli stolti. Gli dicono di essere potente, di manifestare forza. Gli dicono che il re è un uomo superiore, è un uomo che deve comandare. Gli dicono le cose sbagliate, gli danno dei consigli molto gravi e non gli dicono cosa vuole veramente essere re, cosa dice la Torah, secondo la Torah, cosa è il significato di essere re secondo la Torah. E purtroppo Rehavam ascolta il loro consiglio, ed è per questo che il popolo di Israele si divide in due stati. Non più un re, una nazione, un dio, ma diventa due stati. Due stati che sono molto più deboli di un solo stato, e in particolare non hanno più la berachà, la benedizione di Hashem, la protezione di Hashem. E allora lì cade il popolo di Israele, delle 10 tribù, cade nelle mani del nemico, perché non ha più la protezione dall'alto. Quando noi assomigliamo a Hashem, siamo un popolo, siamo protetti da un creatore. Rehavam sbaglia tutto e causa la scissione del popolo e causa la distruzione di gran parte del popolo di Israele, dello sterminio e dell'esilio delle 10 tribù. A questo punto capiamo anche per quale ragione Rabban Gamliel cita questo verso. Quando lui vuole convincere Rabbi Eliezer e Rabbi Yochanan di diventare capi, maestri e guide, e loro non vogliono venire, e lui dice: cosa pensate? Che voi sarete capi, che avrete potere, e voi sarete schiavi. Avduta ninotellachem, gli dice, io vi do schiavitù. Rabban Gamliel sta dicendo ai due maestri, che hanno paura di diventare importanti e di avere onore, gli sta dicendo, guardate che essere un capo non vuol dire avere potere, ma vuol dire essere sottomessi. E gli cita il verso di Rehavam, il verso che dicono i saggi consiglieri di re Salomone al figlio Rehavam, gli dicono, guarda che essere re non vuol dire essere superiore, vuol dire essere schiavo. Più uno è nato e più deve essere umile, perché deve trasmettere questa umiltà a quelli che sono sotto di lui. Chi è guida? Una guida, chi è una guida deve sapere che deve essere sottomesso, perché una vera guida, un vero leader, un vero dirigente deve riuscire a unire il suo partito, deve essere in grado di unire il suo popolo, un allenatore, la sua squadra, un dirigente, la sua azienda. E per unire bisogna trasmettere umiltà. Questa è l'unica chiave di unione. Per trasmettere umiltà bisogna essere umili, bisogna dare l'esempio. Trovo molto sbagliato che un allenatore di una squadra manifesta grande orgoglio. Anche Mourinho, che ha vinto tanto quest'anno, ex allenatore dell'Inter, che sembra una persona di grande orgoglio esternamente, ci dice che dentro era
nella squadra si riusciva a trasmettere unità. Tutti i grandi leader, allenatori, dirigenti sono riusciti ad aver successo grazie all'umiltà. Se no non è possibile. Prima di tutto loro stessi avevano l'umiltà e poi l'hanno potuta trasmettere. Diceva Ben Gamliel ai due maestri, Rabbi Eliezer e Rabbi Yochanan, diventare capi, pensate che vuol dire essere potenti? Vuol dire essere umili? Se no non potete fare niente. Da un racconto talmudico di Rabban Gamliel e Rabbi Yeshua abbiamo imparato non solo che 17 secoli prima di Halley esisteva già la cometa, si sapeva della cometa di Halley e si sapeva anche del suo ciclo regolare di 70 anni. Non solo questo, che questo è incredibile, ma da un semplice racconto del Talmud si può trarre il profondo e l'essenza del significato di essere re, di essere comandante, di essere dirigente, di essere un allenatore, di essere un coordinatore. Semplice racconto, tutto scritto dentro la Torah. Voglio concludere con una piccola storia. C'era un rabbino che era il rabbino capo di una grande città e aveva, come sempre sappiamo gli ebrei, sempre discordia, liti, discussioni, aveva tanti oppositori, tante discussioni, grande città, grande congregazione. E lui era uno piccolo, basso, basso di statura, ma riusciva a tenere sotto controllo tutta la città, tutto quanto. Un giorno uno gli ha chiesto, ma come fai a tenere tutto in mano? Tu sei così piccolo, sai, hai qua una posizione così grande, e riesci tu a fare tutto, come fai a farlo? Questo risponde e dice, è vero che sono basso, è vero che sono piccolo, che sono magro, la mia sedia è larga, la mia posizione è larga. Dice il rabbino, quello che mi dà forza è il fatto che io so che io ho una responsabilità, che io ho una grande responsabilità, una grande congregazione, una città intera sulle spalle, una grande città. Il fatto che io so che ho una grande sedia, cioè una grande posizione, questo mi fa capire, mi fa sentire la mia responsabilità e mi obbliga a essere impegnato a seguire, obbligato a essere a disposizione di tutta la città. Non è importante la grandezza fisica della persona, è importante la sua responsabilità che ha, il fatto che lui sia conscio di avere una grande responsabilità, di sapere che lui è il re e di comportarsi di conseguenza con umiltà e responsabilità nei confronti del popolo. Allora riuscirà a portare avanti e a termine la sua missione, il suo compito di leader. Cari amici, speriamo presto di vedere il regno di Mashiach Tzidkenu, la rivelazione del re Mashiach Tzidkenu e il Rebbe di Lubavitch che ci guiderà presto in Eretz HaKodesh, col terzo Bet HaMikdash, bimera beyameinu, amen.